moglie e madre, ad Anna Pugliese chiederei di raccontarci l'universo delle donne contro la mafia.
Allora, appunto la Castancanelli ha ricordato questo mio libretto, è la mamma di Peppino che parla, è un'intervista, storia di vita significa che la nostra intervista su quel fatto, cioè l'uccisione di Peppino e quello che aveva deciso di fare lei, eccetera, era contestualizzato nella sua storia, di tutta la sua vita. Io ne ho raccolto diverse storie di vita, poi farò qualche accenno andando avanti. Ecco, la storia di vita della signora Impastato l'abbiamo intitolato La mafia in casa mia, perché Peppino Impastato e la mamma, la mafia l'avevano in casa. Il padre di Peppino era amico di Gaetano Badalamenti, lo zio di Peppino era stato il capomafia di Cinisi ed era saltato in aria con l'auto imbottito di tritolo, come avete visto nel film, e un altro fratello del padre, uno zio di Peppino, che era soprannominato Sputafuoco, il soprannome significava qualcosa, no? Era un mafioso. Quindi la mafia Peppino l'aveva in casa, non l'aveva a 100 passi, come dice il film. A 100 passi rischiamo di averlo tutti un mafioso, anche in Sicilia, no? In Sicilia, in Calabria, in Campania, cioè nelle zone dove queste organizzazioni criminali sono molto forti, rischiamo di averli tutti. E non era questo la cosa importante, così come Peppino, lo dico semplicemente, poi passerò all'altro, così come Peppino non era quel ragazzino urlante, come si vede in questa scena dei 100 passi, un po' esaltato. Peppino, fin da ragazzo, all'età vostra, era un dirigente politico a livello nazionale, cioè dirigeva la sezione giovanile di un partito di quei tempi. E poi non era un solo, aveva un gruppo di giovani e meno giovani con cui lavorava, che avevano una capacità politica importante. Quindi il film certamente l'ha fatto conoscere, è toccante, e però Peppino era molto di più di quello che si vede nel film. Volevo dire soltanto due parole su di me e sul centro, sul nostro centro. Io sono stata invitata come scrittrice, appunto perché ho pubblicato questi libri con le storie di vita di alcune donne che hanno lottato contro la mafia. Volevo insistere sul fatto che questi miei lavori sono lavori dovuti ad una militanza, dentro questo centro siciliano di documentazione che abbiamo voluto fondare nel 77, tanto tempo fa, sono 31 anni, perché ritenevamo che non si conoscesse bene che cosa fosse la mafia, non si fosse studiato bene, e volevamo fare delle ricerche, studiare questo fenomeno. Quindi Peppino è nato nel 78, è morto nel 78, il nostro centro non è nato per in onore di una vittima di mafia come tanti altri centri antimafia che sono nati dopo. Il nostro centro è nato per questa volontà di studiare questo fenomeno. Nel 78, quando è stato ucciso Peppino, noi fondatori delle soci del centro, tra cui appunto anche mio marito specialmente, Umberto Santino, che ha voluto fortemente fondare questo centro, siamo andati, quando è morto Peppino, siamo andati a Cinisi e abbiamo preso nelle mani, insieme alla mamma, al fratello e ai compagni di Peppino, questa volontà di non fare perdere la memoria di Peppino, di difendere la sua memoria, perché sapete che era stato considerato uno che stava mettendo la bomba, non che sia stato ucciso, di difendere la sua memoria e di chiedere giustizia. Ma chiedere giustizia per noi è significato stimolare continuamente i magistrati. L'inchiesta è stata chiusa 2 volte e per 2 volte noi abbiamo fatto in modo di farla riaprire. Una volta l'abbiamo fatto riaprire appunto con questo libretto della mamma, in cui la signora parla del pianto del marito in America, e quindi abbiamo stimolato la giustizia, che finalmente è arrivata dopo 22 anni con la condanna dei mandanti, cioè Gaetano Badalamenti e il suo vice Vito Palazzolo. Questo lo dico perché è tutto questo, insisto su questo, in modo del tutto volontario. Volontario significa che noi non abbiamo finanziamenti pubblici. Tutto quello che abbiamo fatto di lavoro, di ricerca, abbiamo pubblicato tantissimi libri, è stato fatto tutto con il contributo dei soci. Perché non siamo mai riusciti ad avere una legge di carattere generale che stabilisca come si devono dare i finanziamenti pubblici. Dunque, dentro questo lavoro del centro io mi sono occupata specialmente di donne e mafia, anche di donne contro la mafia, però da un po' di tempo preferisco parlare di donne e anche di donne dentro la mafia, scusate. Da un po' di tempo preferisco parlare soltanto di donne contro la mafia, perché, come ho detto, ombre tenere sci, non riesco più a sopportare queste donne mafiose dentro la mafia che non si staccano dal loro ambiente, che non vengono fuori, tranne pochissime veramente, e tutte le altre continuano a utilizzare il denaro ottenuto con i traffici illeciti, a essere di collaboratrici di giustizia. Negli ultimi anni ce ne sono state veramente pochissime, mentre c'è stato un periodo in cui alcune donne di mafia sono riuscite a tirarsi fuori e a collaborare e a fare in qualche modo scardinare le famiglie di cui facevano parte. Il movimento antimafia, un altro dato, voglio dare dei punti precisi. Il movimento antimafia in Sicilia non è nato negli ultimi tempi, non è nato con le stragi, le ultime stragi. Il movimento antimafia in Sicilia è nato con la mafia, aveva caratteristiche diverse da quelle che sono ora. Il movimento antimafia sia alla fine dell'Ottocento che per moltissimi anni, per la metà del Novecento, è stato un movimento collegato con i movimenti sociali, cioè di contadini, minatori, lavoratori che lottavano per il miglioramento della loro vita, e in questa lotta si scontravano non solo con i padroni, ma si scontravano con i mafiosi che i padroni utilizzavano e impiegavano proprio per questa lotta contro i loro dipendenti. E appunto in questa lotta ci sono stati moltissimi morti, sia alla fine dell'Ottocento, i cosiddetti fasci siciliani, sia nei primi anni 20 del Novecento, sia nel secondo dopoguerra, in cui ci sono state lotte immense di contadini e di minatori contadini per la riforma agraria e di minatori per il miglioramento della loro vita. Ci sono state tantissime, tantissime lotte e tantissimi morti. In tutte queste lotte le donne hanno avuto un ruolo. Non è vero che le donne se ne stavano tutte in casa, probabilmente nelle città sì, ma nelle campagne le donne erano accanto ai loro uomini in queste lotte. Nell'ultimo libro che ho pubblicato c'è la storia di vita di una militante ancora in vita, 85 anni, che è Antonietta Marino, la moglie del professore Renda, un professore di storia che probabilmente conoscete. Antonietta Marino, giovanissima, aveva poco più di 20 anni, Subito dopo la guerra, la seconda guerra mondiale, cioè nel 1945, diventa consigliera comunale per il Partito Comunista del suo paese e comincia la sua militanza con le donne. E lei qui mi racconta, ci sono le fotografie, mi racconta di centinaia di donne che lavoravano con lei, che scendevano in piazza, che manifestavano per insieme ai loro mariti per le lotte. Ci sono le fotografie di teatri come questi, pieni di queste donne. Allora si usava vestiti di nero, col velo nero, come sono ora le donne musulmane, andavano così, c'è tutto questo nero, ma sono tantissime donne che lavoravano con lei, e lei me ne parla con un entusiasmo immenso. Quindi donne che non è vero che stavano in casa, ma che lottavano. Un altro punto che volevo segnalarvi è la faccenda dell'omertà. Si dice che i siciliani sono omertosi, che non parlano. Ecco, questo è negato dal fatto che ogni volta che c'erano processi che seguivano le uccisioni, sia alla fine dell'Ottocento sia dopo, c'erano sempre persone che avevano lottato, eccetera, che avevano cose, che testimoniavano. Se i processi finivano con le assoluzioni, e spesso con le assoluzioni per insufficienza di prove, erano dovute a due fatti: uno, che probabilmente i magistrati facevano parte di una casta, diciamo, erano più vicini ai proprietari che non al popolo; secondo, che probabilmente avevano bisogno di prove che non era facile dare, però c'erano sempre le testimonianze. Ecco, e in questa capacità di chiedere giustizia, di testimoniare, devo ricordare due donne, innanzitutto, due donne importanti che hanno fatto la storia, che sono Francesca Serio, la madre di Carnevale, Salvatore Carnevale, un sindacalista ucciso alla fine degli anni 50, e a metà degli anni 50. Francesca Serio era sola perché il marito l'aveva abbandonato e poi era morto. Era sola in questo paese, aveva soltanto questo figlio, e lei non si dà tregua, sa che cosa faceva il figlio, che era un sindacalista che lottava appunto per i lavoratori contro i padroni delle miniere, delle cave di pietra, e quindi sa quale può essere stata il mandante o la mandante, veramente, in quel caso, perché era una baronessa notabile. E allora non si dà tregua, non tace, e con lei, accanto a lei, c'è una persona importante che poi è diventata molto importante per il nostro paese, cioè Sandro Pertini, che allora era un Sandro Pertini, e che sì, futuro presidente della Repubblica, è stato presidente della Repubblica. Ci sono delle parole bellissime, io non so se i vostri professori o le vostre professoresse vi hanno fatto leggere queste pagine, io vi inviterei a leggerle. Ci sono delle pagine bellissime di Carlo Levi, uno scrittore e pittore, che era venuto in Sicilia per un'inchiesta e scrive, e il libro si chiama Le parole sono pietre. Le parole sono pietre, sono le parole di Francesca Serio, sono delle parole bellissime che io vi invito a leggere, perché sono non solo interessanti per quello che dicono, ma proprio belle come scrittura. Un'altra donna che appunto ha fatto la storia, che è morta da pochissimo, è Felicia Bartolotta Impastato, la mamma di Peppino. Felicia, come vi dicevo, è moglie di un mafioso. Lei non era, la sua famiglia non era la famiglia mafiosa, ma entra in una famiglia mafiosa. E tantissimo questo figlio. Questo figlio, voi avete visto dal film, viene cacciato via da casa, no? per il suo impegno, da casa, dal padre. Il padre, che però lo ama moltissimo, però non è capace di contrastare contro i suoi amici mafiosi. Il padre di Peppino muore in un incidente stradale nel settembre precedente alla morte di Peppino, nel settembre 77. E questa figura, che in qualche modo, pur avendolo cacciato fuoco, cacciato via, questa figura è una figura che il padre, in qualche modo, la sua presenza era una sicurezza per Peppino. Morto il padre, i mafiosi non hanno più il remore, uccidono Peppino. La mamma di la Felicia chiude la casa, la sua casa, ai parenti del marito, che gli dicevano di non mettersi con noi, di non mettersi con i compagni di Peppino, e che avrebbero in qualche modo loro fatto la vendetta. No, chiude la casa e chiede giustizia. La mamma, non so se siete, qualcuno di voi, se qualche è andata a trovarla, l'ha conosciuta. La mamma di Peppino era una donna splendida, aveva fatto soltanto la scuola elementare, quindi si dice ignorante, no? E non lo era per niente. Parlava soltanto in siciliano e si faceva capire da tutti, anche dai giornalisti che venivano dall'estero. Lei ha sempre detto: io devo parlare, devo dire chi era mio figlio, non posso tacere. E fino all'ultimo ha parlato, ha incontrato i ragazzi, è venuta al processo contro Badalamenti. Badalamenti era in carcere negli Stati Uniti e quindi era in videoconferenza. È venuta al processo ormai vecchia e stanca, e ha puntato il dito contro Badalamenti dicendo: tu sei stato l'assassino di mio figlio. Una donna veramente, veramente da ricordare sempre. Due parole su quello che hanno fatto le donne negli ultimi 20-30 anni a Palermo e in Sicilia. Voi probabilmente avrete sentito che c'è stato un periodo negli anni 80, un periodo in cui a Palermo e in Sicilia, cioè, e nella Sicilia occidentale specialmente, cioè, si è scatenata la guerra di mafia, una guerra interna, cioè si è ammazzato Gaetano Costa, e allora, e tanti altri, molti altri ancora, giornalisti eccetera, sì, lo so, però devo dirlo. E allora molte di noi donne, alcune come me, che non avevamo avuto direttamente una violenza mafiosa, non avevamo subito direttamente la violenza mafiosa, e altre invece come la signora Terranova, la signora Costa, che avevano subito la violenza mafiosa, abbiamo deciso che non potevamo più stare zitte. E abbiamo lanciato una sottoscrizione, un appello al Presidente della Repubblica e ai Presidenti delle regioni più colpite dalle organizzazioni mafiose, abbiamo lanciato un appello perché facesse qualcosa contro la mafia. Ancora non c'era la legge, che si chiama legge La Torre, che considerava la mafia, che stabilisce che la mafia è un reato. Ancora non c'era neanche questa legge. E allora abbiamo fatto questo appello, abbiamo raccolto migliaia di firme di donne. A questo punto abbiamo deciso che non potevamo fermarci e abbiamo costituito l'associazione Donne Siciliane per la lotta contro la mafia, con presidente appunto la signora Terranova, Giovanna Terranova. Un'associazione che ha lavorato per 20 anni e nelle scuole, e facendo manifestazioni, facendo convegni, la prima, diciamo, manifestazione di massa contro la mafia. Quindi devo smettere perché ho parlato troppo, però ho voluto fare un affresco di quello che sono state le donne in Sicilia, perché vorrei che questo sia chiaro. I siciliani non siamo stati tutti collusi mai fin dall'inizio della mafia, le donne siciliane hanno saputo lottare, hanno saputo prendere in prima persona questo impegno.